tutti altri, aveva i suoi segreti sepolti in profondità. La vita a Ragmallin era morta insieme alla crescita economica. I giovani fuggivano sulle coste australiane e canadesi per raggiungere quelli che erano stati abbastanza fortunati da filarsela prima. I genitori si lamentavano di non avere abbastanza soldi per le necessità giornaliere, senza parlare del sogno di un iPhone per Natale. Beh, Natale era passato e non se ne sarebbe parlato per un altro anno, pensò Lotti. Grazie al cielo! Il rumore costante del traffico della circonvallazione faceva tremare il terreno, sebbene fosse lontana 2 chilometri. Peccato per i negozianti, che non potevano contare su un viavai di clienti. Guardò gli alberi che si incurvavano sotto il peso dei rami pieni di neve e analizzò il terreno di fronte a lei. L'istinto le diceva che non avrebbe trovato alcuna prova. La terra era congelata e la neve soffice si induriva appena cadeva. Le impronte dei fedeli che erano andati a messa la mattina erano ricoperte sotto un altro strato di neve e ghiaccio. I guardie impugnavano delle pinze per il ghiaccio, frugando nel terreno per cercare delle prove. Augurò loro buona fortuna. 14, disse Boyd. Il fumo della sigaretta investì Lotti non appena il suo collega le si avvicinò. Di nuovo. Lotti si allontanò e Boyd invase lo spazio che lei aveva appena liberato. Erano così attaccati che le maniche dei cappotti si sfioravano. Boyd era alto e magro. «Ha un'aria famelica», aveva detto una volta la madre di Lotti, storcendo il naso. Occhi castani screziati di nocciola illuminavano un viso interessante, forte e dalla pelle chiara, con le orecchie un po' sporgenti. I capelli corti si stavano ingrigendo velocemente. Aveva 45 anni, indossava una camicia bianca immacolata e un abito grigio sotto il pesante giubbotto con il cappuccio. 14 cosa? Chiese lei. Stazioni della Via Crucis, disse Boyd. Pensavo che le avessi contate, così ci sono arrivato prima io. Perché non ti fai una vita? Chiese Lotti. C'era stato qualcosa tra loro. Fece una smorfia quando le tornò in mente quel ricordo alcolico, distillato dal passare del tempo, ma ancora presente ai margini della sua coscienza. Altre cose si erano messe in mezzo. Lei aveva ottenuto il posto da ispettore che Boyd desiderava. Per la maggior parte del tempo lui riusciva a farsene una ragione, ma Lotti sapeva che avrebbe apprezzato molto l'opportunità di guidare l'indagine. «Chi se ne frega?» pensò. Era felice della promozione, perché adesso non avrebbe più dovuto fare la pendolare per 60 chilometri ogni giorno fino ad Athlone. Gli anni passati laggiù erano stati una seccatura, anche se forse tornare con Boyd a Ragmallin poteva rivelarsi una seccatura ancora più grande. Ma tra i pro c'era anche che non doveva dipendere più da sua madre per tenere d'occhio i suoi figli. Era una donna così invadente. Boyd soffiava anelli di fumo nell'aria come un ragazzino e lei si voltò per non guardare più il sorriso che si allargava sotto quel naso inquisitore. «Hai iniziato tu?» disse lui. Con un ultimo tiro di sigaretta scese le scale e si diresse verso la stazione di polizia dall'altra parte della strada. Lotti rise, malgrado tutto, e si incamminò con attenzione. Non voleva finire con il culo per terra di fronte a metà degli agenti della città. Seguì il suo collega alto e allampanato. Alla reception c'erano poche persone in fila. Mentre l'agente di turno cercava di mantenere l'ordine, Lotti salì velocemente le scale verso l'ufficio. I telefoni squillavano rabbiosi. Si dice che le buone notizie viaggino veloci, ma di certo le cattive viaggiano alla velocità della luce. Annusando l'aria stantia dell'ufficio, si guardò attorno. La sua scrivania era un disastro, quella di Boyd in perfetto ordine, come la cucina di uno chef in TV. Non c'era nemmeno un briciolo di farina, cioè non c'era nemmeno un raccoglitore, una penna in disordine. Chiari segni di un disturbo ossessivo-compulsivo. «Maniaco», mormorò Lotti sottovoce. A causa dei lavori di ristrutturazione, condivideva l'ufficio con altri 3 detective, Mark Boyd, Maria Lynch e Larry.